File 30, pagina 153. Sesto, Albert non deve capire. Di rotoli di cavi ce ne sono a montagne, dentro il capannone, e fuori ed altri ne arrivano di continuo, a mezzo della ferrovia che passa sul retro del cable. Vengono tagliati a colpi d'asse o di scalpello, in tronconi di quasi 2 metri, quelli più grossi, in pezzi più corti, quelli sottili, e quelli grossi è all'aperto che vengono lavorati, mentre quelli sottili vengono fatti passare, dopo la tranciatura, dentro macchinette manovrate a mano, che incidono un solco nel loro rivestimento. Il solco provocato da una rotella non è mai profondo abbastanza, per questo i cavi vengono poi trasportati sopra i tavolacci corazzati e i coatti devono batterli a uno con ambo le mani 10 volte, 20 volte sopra il bancone fino a che il solco si spacca e il materiale che compone il cavo può venire estratto e separato. Il piombo dentro un mastello, il rame, i fili d'acciaio, il caucciù in altri. Il contenuto dei recipienti, prima di finire sotto le presse, viene sottoposto a controllo e guai a chi sbaglia. I sorveglianti non danno tregua, sono in continuo movimento. È un lavoro faticosissimo, quello intorno ai tavoloni. I pezzi di cavo sono pesanti, il solco resiste a lungo prima di aprirsi e anche il rivestimento interno cede soltanto dopo colpi e strappi reiterati. I fili di rame sono foderati di gomma risecchita, le unghie non riescono a svellerla. Se erano stati immersi nel catrame, bisogna battere ancora ed ancora sulla piastra del bancone perché il catrame si sgretoli. La treccia comincia a disfarsi, mentre tutto intorno gli altri battono loro pure i tubi sui banconi e il pulviscolo di piombo, uscito dai vecchi involucri, ammorba tutto nel capannone senza finestre, e tu lo respiri, lo ingoi, ne hai piene le narici e la gola, ti scende nei polmoni, impregna la saliva, la pelle delle mani e del viso, e persino le unghie e le gengive. Dopo 3 ore, al mattino, c'è una sosta di 10 minuti. È il Brot Zeit, il tempo del pane. I capigruppo, Orarbeiter, li chiamano, passano accanto ai banconi, distribuiscono una fetta sottile dell'oscuro, acidulo pane del lager, con sopra qualcosa, un pezzetto di margarina, ricavata, si dice, dal carbon fossile, delle dimensioni di un gessetto da lavagna, oppure un dischetto di quel salame roseo e spugnoso che ingolliamo con sospetto, perché qui tutto è possibile. Anche se c'è chi cerca di tranquillizzarci, dice che è fatto con i polmoni e altri scarti di macellazione. Anche in baracca, tra le 9 e le 10 del mattino, viene fatta quella distribuzione supplementare, ma è una mercede riservata ai capos e ai loro collaboratori, forse per ricompensarli delle straordinarie fatiche di bastonatori. Qualcuno di quei volontari del pugno lesto aveva inventato un neologismo per quella cosa, brozzaglia, diceva, riferendosi al pane, però e a quel companatico. Siamo dovuti arrivare al cable a sentirle scandire separatamente le 2 parole, brot pane, zeit tempo, per comprenderne il significato. È un beneficio riservato ai lavoratori il brot zeit, anche a quelli condannati all'aperto, ai quali è consentito di rientrare per quei 10 minuti e di consumare all'interno quel supplemento, mentre il pulviscolo scuro cala sul pane e sul companatico, si mescola a quello delle nostre mani, alla sporcizia di cui la fetta di pane dalla mollica umidicia scagliata sul bancone sporco se la mano non è stata pronta a stendersi, se imbevuta, sulla coltre fuliginosa. Anche il rancio di mezzogiorno viene distribuito all'interno durante la mezz'ora di intervallo fra le 12 e le 12:30, e anche lì, dentro le marmite, si deposita la polvere tossica e nel catinetto ammaccato e scheggiato che ci fa da scodella. Lo teniamo appeso ai nostri stracci con un pezzetto di filo di ferro di solito, ma durante il lavoro bisogna liberarsene e ficcarlo da qualche parte, vicino però, e siccome armadietti non ce ne sono, è sotto i banconi che finisce tra la sozzura e la polvere. Così respiriamo piombo, ingoiamo piombo e polvere di catrame e di caucciù per più di 12 ore al giorno, perché la sveglia è alle 4:30 del mattino e 2 ore dopo siamo già qui al lavoro, interrotto soltanto per i 10 minuti del Brot Zeit, per la mezz'ora del rancio e per altri 10 minuti verso le 4 del pomeriggio. Un intervallo questo, durante il quale non distribuiscono niente ed è fatto per loro, per gli SS che vanno a prendere il tè e per i capos ai quali da mangiare e da bere non mancano mai. Poi il lavoro riprende, non cessa più fino alle 7 di sera, quando ci allineiamo sulla strada per essere contati ed andare poi sull'Appelplatz, restarci un'ora se tutto va bene ed infine via di corsa lungo la Lagerstrasse verso le rispettive baracche. Soltanto dopo qualche giorno abbiamo imparato che se la conta sull'Appelplatz non ha avuto intoppi e possiamo rientrare alla spicciolata, resta qualche minuto e possiamo spenderlo a nostro rischio davanti ai reticolati delle baracche per quella nostra ricerca, che però fino ad ora ha dato pochi frutti, anche perché noi stessi a volte manchiamo all'appuntamento. C'è stato l'imprevisto ed è già l'ora dell'altra conta davanti alle nostre Stuben e del rancio della sera. Non rimane poi che l'abbandono degli zoccoli sul mucchio nel mezzo della strada e gli urli, le nerbate, il lancio della coperta, la caccia frenetica di un posto qualsiasi sulle incastellature. Gli ultimi 10 minuti al Kabel è alla pulizia dei banconi e del pavimento di cemento che li dobbiamo dedicare, di corsa naturalmente, con ramazze e stracci manovrati all'impazzata dentro una nuvola fittissima di polvere nera, e mai durante le 12 ore e mezzo che restiamo al Kabel che distribuiscano una sola goccia di latte o di un altro qualsiasi antidoto per difenderci dall'avvelenamento. I tronconi di tubo sono di solito vecchissimi e mal ridotti, come se fossero stati strappati dal sottosuolo delle città occupate, e sono incrostati, corrosi, punteggiati di fori e di lacerature per le infiltrazioni d'acqua. Li spacchiamo per il lungo sui banconi blindati e il pulviscolo che ne satura ogni strato si alza ad ogni colpo, e noi lo respiriamo, lo mastichiamo, ce lo sentiamo in gola e sotto i denti. Dei danni che il caucciù e il catrame polverizzati possono arrecare all'organismo non sappiamo niente, anche se non è difficile immaginarne qualcosa, ma del piombo sì. Mio padre era stato, fra l'altro, direttore di un periodico evangelico sociale, ed anche dopo, quando gli fu reso impossibile continuare perché, difendendo i poveri e gli oppressi, quella pubblicazione dava fastidio a coloro che contano, continuò a scrivere e a frequentare le redazioni e le tipografie. Un giorno a Messina mi condusse con sé e poi, appena usciti da quel seminterrato, mi spiegò come si svolgeva il lavoro, mi parlò del pericolo al quale i tipografi erano continuamente esposti e come cercassero di combatterlo bevendo latte durante il lavoro e poi lavandosi e cambiandosi d'abito prima di tornare a casa. Saturnismo, disse. I medici chiamano così la malattia provocata dal piombo. Quella parola, che suonava strana, mi rimase impressa e a casa feci domande, perché ero un bambino curioso che chiedeva la ragione di ogni cosa. E fu mia madre a togliere da uno scaffale con le sue piccole mani bianche un grosso libro e a spiegarmi poi, con le parole che un bambino poteva capire, quello che c'era scritto a proposito del saturnismo. E forse fu per distogliermi, poiché avevo mostrato entusiasmo per il lavoro dei tipografi. Qui siamo centinaia e centinaia e non componiamo articoli, non facciamo funzionare macchine stampatrici, non respiriamo il poco piombo che si solleva dai piccoli parallelepipedi metallici, ma vi siamo immersi, non possiamo lavarci né tantomeno cambiarci d'abito, e anche il pasto della sera lo consumiamo con mani e bocca che sanno ancora di piombo, come gli stracci che ci infagottano e che ci faranno da guanciale. La condensazione e il ristagno del pulviscolo sono così densi all'interno del cavel che ci vorrebbero maschere per difendercene, e noi invece non abbiamo neanche più il fazzoletto. Al massimo ne rimane un brandello che, quand'anche fosse grande abbastanza per coprirci il naso e la bocca, non avremmo comunque il permesso di usare in quel modo. Dopo un po' di tempo che un prigioniero lavora al disfacimento dei cavi, alle parti scoperte del corpo infiltrate di un nero che non si cancella, mentre la saliva si fa scura e le unghie e le gengive diventano bluastre, i denti si scollano e cadono. Poi la febbre e la morte, subito o dopo anni, perché il piombo che è penetrato dentro le cellule e si è fissato dappertutto, e specie nelle ossa, torna in circolo anche dopo molto tempo. Notizie che filtrano dal Revier attraverso medici e assistenti deportati che prestano lì la loro opera dicono che quando vengono fatte le autopsie dei corpi dei prigionieri deceduti a seguito degli esperimenti pseudoscientifici o per qualsiasi altra causa, e ne vengono fatte moltissime, poiché le curiosità degli SS sono inesauribili. Se è su chi proviene dal Kabel che i ferri vengono affondati, si riscontrano lesioni di ogni genere dentro quei corpi, e i bronchi, i polmoni, gli intestini, le mucose dei morti del Kabel si rivelano induriti e nerastri. Ce lo dicono queste cose i nostri nuovi compagni, coloro con i quali riusciamo a scambiare qualche parola durante i due brevi intervalli, fra loro un ingegnere e un laureando in medicina russi, che hanno contatti quotidiani con i loro connazionali addetti al Revier, e un inglese di mezza età che si è avvicinato a noi spontaneamente, incuriosito, forse, dal colore della pelle di Basilio, un uomo strano e diffidente, che parla con noi soltanto quando né i russi né altri ci sono accanto, e poi scivola via, torna al suo banco, sembra non parlare con nessun altro e tuttavia pare informato di tutto, non si sa come. Sappiamo dunque che cosa ci aspetta all'interno del capannone, ma sappiamo anche che cosa c'è fuori all'addiaccio e nel vento, mentre infiliamo sotto il serpente di lamiera le nostre mani, che sono tutto un reticolo di ferite, sul quale la polvere scura si deposita e si incolla. Lo studente russo ha una preparazione specifica in medicina del lavoro e non ci nasconde nulla. Ci dice che le abrasioni e le ferite della pelle sono le vie più dirette per l'intossicazione, specie quando il pulviscolo è umido e si mescola quindi con il sangue più rapidamente, e che noi siamo troppo esili e magri, il rapporto fra massa corporea e quantità di veleno è a nostro danno, che ci sono studi, tutta una legislazione su chi può o non può lavorare dove c'è piombo, e che c'è anche una resistenza diversa, una variabilità individuale, dice, all'intossicazione. Lavorare dentro, lavorare fuori, il pericolo è dunque uguale? Dentro una concentrazione altissima di pulviscolo, ma un lavoro meno gravoso, fuori una fatica maggiore e il gelo e il vento che provocano lesioni non soltanto alla pelle, ma anche alle mucose della bocca, della gola, del naso, rendendoci più facile preda dell'avvelenamento. Per questo non abbiamo dubbi. Cerchiamo di trattenerci all'interno al caldo, quanto più a lungo possibile, e ci defiliamo, cerchiamo di farci piccoli piccoli, noi 10 ultimi arrivati, noi 10 che abbiamo una I in mezzo al triangolo quando gli SS i capò, e quello con lo strambo impermeabile grigio, Meister, Arbeitmeister, maestro del lavoro, è il titolo del quale è stato fregiato. Passano fra macchina e macchina, fra tavolo e tavolo, perché soltanto per pochi giorni la manovra del segretario del reparto è riuscita e siamo potuti rimanere intorno a un bancone, ad intossicarci, ma al coperto, lontani dal gelo polare, dalle cinghiate del beone e dall'odore di carni umane bruciate, che all'interno del capannone non si avverte, coperto com'è da tanti altri fettori. Poi, come se all'improvviso si fossero ricordati, l'uomo dagli occhi di ghiaccio e l'Arbeitmeister sono venuti diritti e infuriati a cercarci, ci hanno sbattuto fuori. Da allora, tutte le mattine, salvo quando diluvia e qualsiasi lavoro all'aperto è impossibile, noi corriamo verso il bancone, tacitamente, indicatoci dal silenzioso segretario. Cerchiamo di confonderci fra gli altri prigionieri. Loro, dopo pochi minuti, dopo mezz'ora, quando qualche incombenza particolare li trattiene altrove, sono su di noi. Non sempre facciamo in tempo a sfuggire ai calci e alle staffilate prima che la grande porta scorra alle nostre spalle e il ghigno di Albert e la sua cinghia ci riprendano in consegna. All'aperto non sempre siamo soli, anzi quasi mai, e forse non lo eravamo neppure il primo giorno, ma il posto è grande, c'è il binario sul quale arrivano i carri da scaricare e dal quale più avanti ripartono colmi del materiale compresso destinato alle fonderie, e probabilmente quel giorno non c'erano vagoni da scaricare ma da riempire, da far partire, ce n'erano senz'altro. Il Kabel non si ferma mai, soltanto la domenica qualche volta, e a volte è soltanto per mezza giornata. Le presse sfornano in continuazione i pani di materiale da gettare nelle fauci dei forni delle industrie tedesche. Di là dalle rotaie c'è una costruzione a due piani di mattoni rossi, sede di uffici e di magazzini degli SS. Così, salvo che nelle ore più vicine al mezzogiorno, la strada serrata fra due edifici resta in ombra, perché il sole scorre basso qui e la sua luce, già così fioca, non arriva. Fare uso di strumenti, anche di un qualsiasi cuneo di ferro, per staccare la lamiera elicoidale dal cavo, è proibito. È soltanto con le nude mani che il lavoro deve essere eseguito. Dietro di noi squadre di giovanotti, russi certamente, hanno come noi il solco a rasoio dalla fronte alla nuca, picchiano con i picconi e le mazze sui binari del tronco ferroviario per liberarli dal ghiaccio che si riforma ogni notte. Anche quello è un lavoro massacrante, perché lo strato è profondo e ci vuole tempo e violenza prima che le rotaie siano sgombre, quando il lavoro è ultimato e le pale hanno ammucchiato i frammenti di ghiaccio fangoso a lato della carreggiata, il gruppo che l'ha effettuato depone gli attrezzi e corre via. Dopo poco arrivano uno dopo l'altro i carri colmi di materiale, sospinti a braccia. I carri non sono ancora fermi e già qualcuno si arrampica lungo le fiancate metalliche. Quando carri da scaricare non ce ne sono, una parte di quei prigionieri si allontana nella direzione dalla quale arrivano i carri, mentre gli altri devono dedicarsi alla tranciatura dei cavi. Svolgono l'estremità di un rotolo, la trascinano sopra un ceppo di legno, riducono i cavi in monconi a forza di colpi d'ascia o trinciandoli con mazza e scappello. Ci sono anche 4 bambini con loro, ragazzini di 8-9 anni, aiutano i più grandi, trasportano i tronconi recisi, ammucchiano dentro le ceste i frammenti caduti. Albert sorveglia tutto. Via via che le ore passano e la dose di alcol che ha in corpo aumenta, il pezzetto di viso che appena si vede si fa di un rosso più cupo. Le cinghiate che si abbattono su di noi diventano più pesanti per quella condanna, forse pure sua, di restare tutto il giorno all'aperto. Ogni tanto fa scorrere di un poco la porta del capannone, spinge dentro la testa e a volte richiude subito, torna a vociare e a far frullare la cinghia, ma a volte l'apre ancora di più e scompare all'interno. È andato a scaldarsi vicino ad una stufa, pensiamo, e a rinnovare la scorta di alcol che qualche amico, a mezzo di chissà quali intrallazzi, gli procura. Non appena la porta si richiude il lavoro si arresta, i russi battono a turno sul ceppo vuoto affinché all'orecchio di qualcuno il ritmo del lavoro non appaia alterato. Noi appoggiamo a una spalla i tronconi di cavo, scuotiamo le mani e i piedi, ci strofiniamo il naso e le orecchie, piano all'inizio, poi sempre più forte. Qualcuno si abbassa sui canestri del materiale, dispone le spire di lamiera, i fili di rame, le strisce di carta accatramata in maniera che il lavoro sembri fatto ed Albert al ritorno non possa capire. Pagina 158.